your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Eccoci qui, 14.01, giovedì 2 novembre 2023, per chi ci ascolta in diretta, e sarà martedì invece a partire dalle ore 10 per chi ci ascolta nella replica. Saluto entrambi i gruppi di ascoltatori, così come saluto anche coloro che ci ascolteranno nel podcast che sarà disponibile una mezz'oretta dopo la diretta di oggi. Forno One, il programma che, come recita il suo claim, insomma, fa ascoltare musica black in tutte le declinazioni, ma oggi abbiamo anche qualche contaminazione più bianchiccia, visto, e adesso lo presentiamo anche nello splendore della telecamera Twitch, visto che abbiamo come nostro ospite Greg Burke, grande pianista ormai romano di adozione, che appunto è venuto qui in occasione dell'uscita del suo ultimo album And the Sea Am I, che io adesso espongo in favore di telecamera, del quale parleremo tra breve. Intanto sentiamo un po' come la sua voce.
Ciao Fabrizio, ciao a tutti gli ascoltatori.
Benissimo, allora grazie per la tua presenza qui, ci fa molto piacere. Il disco è uscito relativamente da poco, che era prima dell'estate se non ricordo male.
Sì.
E quindi avremo modo di parlarne in maniera abbastanza completa, però come tu ben sai, siccome sei ospite della rubrica Ascolti Doc... Ho fatto un po' di confusione perché c'è un'altra rubrica nel lunedì, ogni tanto mi confondo, devo guardare il calendario. Ascolti Doc ha proprio come caratteristica quella di costringere, ovviamente con le buone, il nostro ospite a raccontarsi attraverso però la scelta di un suo brano del cuore. E quindi anche a te ho costretto questo tipo di selezione, che immagino non sarà stata facilissima. Ti pregherei quindi di dire ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, di che cosa si tratta e che cosa ti ha portato a questa scelta.
Sì, allora io ne ho tantissimi pezzi del cuore, come tanti musicisti, ed è proprio difficile sceglierne una. Però ho scelto il mio artista del cuore, forse più profondo, ed è John Coltrane, i quali ascolti suoi quando ero giovane ha fatto proprio il passaggio di decidere proprio di intraprendere questa vita da musicista.
E fra i tanti di John Coltrane la scelta è caduta su questo, che si intitola?
Si intitola Crescent. Del titolo che il brano che dà il titolo anche al disco Crescent, che è il disco prima di A Love Supreme, che è un po' un turning point nell'output di Coltrane, e quindi questo è forse il massimo espressione del quartetto nel suo senso più classico.
Ricordiamo un quartetto, come si dice, della Madonna, insomma. Non so come si dice nel Michigan, però insomma il senso l'avrai afferrato. Ricordiamoci sì. McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Elvin Jones insieme sì. A John Coltrane.
Sì, sì, esatto.
Certo, la mia pronuncia inglese, come dire, sbianca in confronto alla tua. È un piacere sentirti parlare dei musicisti, ti farei stare qui tutte le due ore, tutte le canzoni te le farei annunciare a te. Ok. Allora, quindi insomma, il disco precedente a A Love Supreme, quindi forse il momento di maggiore ispirazione, se mai ce ne fosse uno soltanto nella carriera di John Coltrane.
Però, sì, insomma... un momento di transizione, di passaggio importante, anche perché il quartetto, questo classico, non ha che ha fatto tanti dischi insieme dopo questa. Quindi è molto rilassato e molto seduto un po' questo disco in confronto a altri dischi del periodo. E questo brano Crescent apre il disco e c'è un po' di tutto del gruppo. C'è la parte rubato, e l'intro, c'è questa melodia meravigliosa, molto lirica, e poi c'è il swing di Elvin, e poi c'è una parte dove suonano in trio senza pianoforte, insomma è molto variato. E quindi insomma raccoglie i punti più belli, più significativi di questo gruppo per me.
Bene, e c'è un episodio in particolare che ti lega a John Coltrane. Insomma, tu parlavi appunto di una specie di folgorazione, come se fosse stato un'illuminazione nella tua maturità, insomma, nella tua scelta di vita, nel tuo percorso, magari ecco, da ragazzo bisogna trovare la strada e tu l'hai trovata anche grazie a questo artista.
Sì, assolutamente. Cioè, prima ascoltavo Oscar Peterson, diciamo generi di jazz più
convenzionali.
Convenzionali, esatto. E invece questa musica qua, con questa carica emotiva, con questa fisicità incredibile, e anche con questo lyricism,
ok, va bene,
perso la parola
lyricismo, comunque
sì,
comunque se usi l'inglese ormai non sbagli più, perché noi non lo parliamo bene l'inglese, però i termini inglesi li usiamo sempre così, messi a casaccio nella frase, perché fa molto figo. Allora, se tu lo dici invece con cognizione di causa, ancora più autorizzato a farlo, insomma, figuriamoci. Quindi, insomma, io penso che a questo punto, visto che il brano è abbastanza lungo e sarà inevitabile doverlo sfumare, cerchiamo di guadagnare tempo, lo annunci cortesemente con il tuo inglese ovviamente impeccabile e inimitabile, in maniera che lo facciamo partire e poi inevitabilmente lo sfumeremo, diciamo a un certo punto, vediamo
okay,
a che punto.
Va bene.
Vai pure.
Adesso ascolteremo Crescent di John Coltrane, che viene dal disco dello stesso nome.
Thank you.
avevo preannunciato che sarei stato terribile nello sfumare questo brano, e inevitabilmente un brano di 8 minuti e 44 per una rubrica che non supera la mezz'ora diventa un po' un problema. Allora, intanto ricordo due cose che non avevo detto ad inizio puntata, ossia che abbiamo un telefono, un numero di WhatsApp al quale scriverci, 340-197-4468, e subito è arrivata Caterina a stroncarmi il fatto che non avessi detto delle ascoltatrici molto, molto severe, che non avevo dato insomma, c'ho chi mi assiste, per fortuna, sai, noi anziani abbiamo le badanti anche in remoto, e anche il fatto che non avevo fatto partire la sigla della rubrica, ma chi se ne frega, questa è una cosa che eventualmente la possiamo mettere in sottofondo dopo. Ricordo a chi ci ascolta che abbiamo come nostro gradito ospite nella rubrica Ascolti Doc Greg Burke, grande pianista, il quale giustamente ha tirato fuori un brano in cui c'è un pezzetto in cui il piano sparisce e quindi è per far notare la differenza notevole, anche perché il piano in questo caso è di McCoy Tyner, quindi insomma questa sua scelta di brano Doc del cuore, Crescent, John Coltrane Quartet, indubbiamente un John Coltrane un po' più rilassato di quello che poi sarebbe arrivato quello di A Love Supreme, per quanto sia ispirato, sì, mistico, spirituale, sì, è molto più teso, se vogliamo, è molto più, come dire, crea molta di più un ascolto più, come dire, anche se vogliamo più complicato. Qui invece, sì, proprio si sente una disinvoltura, un relax clamoroso.
Sì, sì, relax che da una parte è lirico, dall'altra parte ha momenti di grandissima intensità, però con questo accompagnamento anche molto fluido, molto rilassato, scorre tutto
liscio, veramente,
sì,
veramente.
Sì, sì.
Uno non si stancherebbe mai di ascoltare questi brani, inevitabilmente, come ripeto, di 8 minuti e 44, ma era anche giusto che questi brani avessero questa espansione, questa dilatazione, perché hanno, come dire, uno sviluppo di una crescita che non si può sintetizzare in pochi minuti, insomma,
sì,
è giusto,
sì,
così.
Sì.
Qui parliamo quindi di 1964,
mi pare,
okay,
sì.
È sempre Impulse Records, insomma, sì, l'etichetta che lo ha un pochettino caratterizzato nella parte finale della sua carriera. Allora, svolto brillantemente questo compito, questa introduzione nella rubrica Ascolti Doc, il nostro ospite Greg Burke è qui ovviamente anche per parlare di un bellissimo album che io ho quasi consumato in quest'estate, non lo dico per diciamo galanteria nei confronti del mio ospite, ma effettivamente è stato un ascolto che soprattutto dalla fine delle vacanze in po' mi ha come aiutato a sopportare il trauma del ritorno in città.
Ma mi fa piacere.
Soprattutto mia moglie, poi è una tua fan acquistata veramente sul campo, quindi complimenti anche da parte di Tiziana, di mia moglie, che salutiamo ovviamente. And the Sea Am I. Allora, intanto una cosa che avevo già introdotto nel lancio che ha fatto la radio per questa nostra trasmissione. Quest'acqua che è sempre presente nella tua discografia, la tua, come dire, costante è proprio quella dell'acqua nei titoli, insomma anche nell'ambientazione, qualche cosa che sicuramente caratterizza il tuo percorso artistico. Parlanecene un po' meglio, se puoi.
Allora, questo disco NCMI è il terzo, mi sono accorto, non è stato voluto, insomma, è venuto così naturalmente, in maniera fluida.
Ah, ecco, a proposito, io ho usato la fonte di ispirazione, stiamo facendo dei giochi di parole proprio clamorosi.
E quella precedente si chiamava As a River. E quella ancora prima, che questi due ultimi ho pubblicato sulla mia etichetta, Tonos, e prima ho fatto un disco per la Steeplechase Records che si chiamava Clean Spring, che vuol dire sorgente
pura.
Pura, esatto. Allora, son tante cose che per me, nella mia immaginario e la mia ispirazione, collegano la musica, il jazz, l'improvvisazione, anche la... Il collegamento col mondo esterno, la musica e l'acqua. A parte che poi più esplicitamente il disco che ho fatto As a River era ambientato un po', si può dire, nel Michigan, dove sono cresciuto, dove
l'acqua non manca sicuramente.
No. O è neve per sei mesi dell'anno, oppure sono fiumi, laghi, tutte le forme di acqua dappertutto. E io ci giocavo sui fiumi, andavo ai laghi, era un luogo in cui mi tirava sempre.
Però qui c'è il mare.
E qui c'è il mare, esatto, che il mare è un altro tipo di profondo, questo orizzonte che ti rilassa, ti apre, ti fa, è pieno di mistero, tutte le storie che stanno sotto l'acqua, tutta la storia umana di attraversare l'acqua, quello che ci collega, in fondo l'acqua ci collega in maniera metaforica e fisica,
certo,
perché siamo proprio fatti di acqua e questa.
Però la differenza, al di là del fatto che una è dolce e l'altra è salata,
sì,
non so se c'entrano anche le onde.
C'entrano le onde a un altro tipo di
livello,
di ritmo, sì, si può dire, perché il fiume è veloce, rumoroso, è giocoso, l'acqua dolce è anche un po', come dire, un pochino più sporca, un pochino più con la terra, eccetera, più
muddy waters.
Muddy waters, esatto. Invece il mare è una cosa più pura, insomma, anche questo fatto di essere salato è un pochino come stare in un ambiente diverso, insomma, ti porta fuori da una dimensione. Di, almeno per me, perché sono cresciuto nel Michigan, e poi l'immaginario è, diciamo, la cosa principale, questo collegamento con la musica.
La cosa che mi piace è che tu consideri l'acqua, in particolare il mare, come un elemento che, come dire, invade, ma unisce, non divide.
Sì.
Cosa che invece ultimamente sembra essere un po' una costante, quella di allontanarci gli uni con gli altri, popolazioni,
sì,
diverse. Adesso non voglio portare il discorso sul politico, perché qui parliamo di musica, però indubbiamente questa tua concezione dell'acqua come elemento di unione, di comunione, se vogliamo.
Assolutamente. Cioè, l'acqua che ci fa fisicamente e che condividiamo e fa un eterno riciclo. Cioè, il sistema dell'acqua sulla terra diventa vapore, diventa pioggia, cade sulla terra, rientra nel mare e così via per tutta la nostra storia. E quindi siamo collegati proprio a livello fisico, se non metafisico, attraverso questo bene, questa cosa che poi ha le sue multiforme. Questo mi piace anche come la musica, no? Quando uno pensa a un pezzo di musica prima di concepirlo, di farlo, non ha una forma precisa, è più come una nuvola, come il vapore, insomma, e poi cambia forma, e poi quella forma, anche attraverso l'ascolto in un altro, può essere diverso di quello che è stato
per chi l'ha scritta o per
chi l'ha
pensata,
certo. Esatto.
No, ma poi, insomma, se tu pensi anche, c'è stato un bellissimo film di qualche anno fa che si chiama La forma dell'acqua, no? Questo fatto che l'acqua, bene o male, si adatta anche allo spazio nel quale va a finire. Questo penso che sia un concetto che tu nel corso degli anni in qualche maniera hai fatto tuo, proprio del tipo di come dire, affinità che ci può essere tra un ascolto ed un che ne so, è un po' d'acqua, ecco, diciamo, sì, la presenza dell'acqua. Poi ripeto, in questo ultimo And the Sea Am I è proprio un titolo che è come se tu avessi fatto una dichiarazione, no? Come se tu dicessi, forse tra tanta acqua che ha fatto parte della mia vita, il mare è quello che sento in questo momento, perlomeno più mio, no? Più
sì,
vicino.
È qualcosa di più primordiale, più antico, più profondo in qualche modo, perché insomma la storia umana, la storia nostra è stata sviluppata attraverso i mari, attraverso i viaggi,
le scoperte,
le scoperte, eccetera.
Quindi adesso questa, come se fosse una nuova consapevolezza la tua, no?
Sì, per il momento poi ci saranno altri.
Nel 2023 questo risulta come il momento storico di Greg Burke. Greg Burke, che tra l'altro vedo nella tracklist, ricorre molto spesso il concetto dell'acqua, perché a parte la title track... sì, And the Sea Am I, poi c'è anche I Am the Sea. Spiegami la differenza tra le due, diciamo, dichiarazioni, tra i due titoli.
Vanno insieme, sarebbe I Am the Sea and the Sea Am I, cioè io sono il mare e il mare sono io. Un po' riflette questo scambio.
Come specchiarsi nell'acqua, insomma.
Esatto, sì.
È anche un rafforzare il principio, no? Se vogliamo, rafforzare il concetto.
Esatto, che io sono separato, ma sono...
Parte dell'acqua.
Parte dell'acqua, sì.
Poi, insomma, anche per ribadire ancora più il concetto, al di là del brano che hai scelto come ascolto, che andremo a trasmettere alla fine della nostra chiacchierata, c'è anche un Ocean Dance...
Sì.
Che insomma lì addirittura passiamo non solo al mare ma addirittura all'oceano, quindi diciamo una specie di ulteriore omaggio, una specie di...
Sì, quello è un pezzo molto allegro ed è una cosa che ho immaginato quante feste sulle spiagge del mondo ci saranno state, ci stanno...
E ci saranno.
E ci saranno, esatto. E quindi questo spazio storico, umano, così mi portava a fare una cosa più di festa, insomma, di condivisione di la festa sulla spiaggia.
Vabbè,
no?
Certo, sì, sembra quasi una cosa fricchettona, però insomma, sì. In effetti è un rito di passaggio che comunque tutti prima o poi abbiamo vissuto e ricordiamo con nostalgia, se vogliamo, con
sì.
Piacere, come un rito iniziatico fondamentale nel nostro percorso
fare
evolutivo.
Fare il falò sulla spiaggia,
certo,
ballare,
la chitarra. Certo, sì. Tu col pianoforte non...
no.
Niente,
no,
ma tu suoni solo il pianoforte, solo, insomma, tu suoni bene il pianoforte, ma è l'unico strumento...
Suono un po' la batteria.
Ah, quindi anche
sì.
Quella sulla spiaggia, diciamo,
sì.
Non era proprio adattissima.
No.
Come, diciamo, il passaggio... Da una natura così ampia, così piena di spazio e di silenzi, se vogliamo, come quella, immagino, certo non di Detroit, ma insomma dello stato del Michigan, comunque della regione dei Grandi Laghi, il passaggio ad una città come Roma, nella quale ormai vivi da tanto, giusto?
Sì, 19 anni.
Come il trauma c'è stato? C'è stato un innamoramento? Come è avvenuta la cosa? Per tornare un po' indietro.
Presente il rientro dopo fine estate, la trauma che... Quello è durato 19 anni. No.
Sei ancora sotto shock, ma ti capisco benissimo perché ci sono nato a Roma e quindi capisco le difficoltà, insomma.
No, mia madre è italiana, quindi ero abbastanza preparato, parlavo l'italiano.
Diciamo, se non fosse un termine ultimamente un po'... che ci spaventa, sei già vaccinato.
Sì, esatto, col vino rosso. No, io comunque ho un profondo legame con l'Italia, mia madre italiana, venivo da piccolo in Italia.
In vacanza,
e comunque anche da piccolo percepivo che c'era una filosofia di vita... diversa da quella americana che in qualche modo mi affascinava
e mi attirava,
sì, forse perché ero un piccolo maschietto ed ero viziato da tutte le parti, però insomma c'era qualcosa di profondo, come dire, tutta questa storia, anche il collegamento tra generazioni, cioè, c'era questo elemento che mancava molto negli Stati Uniti.
Io ho avuto proprio ieri sera un'occasione di chiacchierare con una coppia statunitense dell'Ohio e loro di Roma, ovviamente da turisti, quindi insomma una visione molto più, come dire, istintiva e superficiale dell'arrivo in Italia, però loro una cosa che hanno che li ha colpiti molto è la profondità delle storie, nel senso che forse una cosa che chi viene dagli Stati Uniti apprezza qui in Italia è che c'è una stratificazione rispetto un po' a una superficie molto omogenea e uniforme che ricopre tutto il territorio degli Stati Uniti, non si va molto in profondità a livello proprio di racconti, di storie, sì, di tradizioni, sì, insomma, sì, un paese che c'ha 250 anni, insomma, sì, e quindi forse anche questo, adesso non voglio metterti parole...
No, assolutamente, quello anche nel proprio il scenario intorno, tutte le chiese, la bellezza, l'architettura, insomma, ti ricorda che la storia umana è molto lunga, molto variata, ti incuriosisce, ti ispira la bellezza, eccetera. Infatti negli Stati Uniti manca molto questo elemento.
Parliamo un attimo di nuovo degli Stati Uniti, perché ovviamente tu hai una storia che ti lega anche a dei musicisti importanti a livello di studio, no? Leggo Yusef Lateef, sì, Paul Bley, insomma, adesso sì, parliamo un attimo della sì, povera, non so se ricordi anche di Carla Bley, perché insomma è appena scomparsa, se c'è qualche cosa che ti lega in generale alla famiglia. Vedo con Paul è stato il tuo insegnante.
Lui, giusto? È stato un mio insegnante quando ho fatto il mio biennio Masters a New England Conservatory, insegnava lì, e poi dopodiché siamo rimasti in contatto per tanti anni. L'ho visto suonare qui a Roma, l'ho visto suonare a Parigi, sono andato a trovarlo a casa sua in upstate New York. Lui è per me un altro, diciamo, musicista di riferimento centrale, perché lui, a parte essere un pianista incredibile, è uno che ha abbracciato tanti linguaggi e si è messo sempre in evoluzione, sempre in gioco, sempre alla ricerca di nuove possibilità, di
nuovi orizzonti.
Nuovi, sì, orizzonti, esatto. E come me, diciamo, ha fatto anche un percorso dal mondo di jazz più tradizionale. Io, quando abitavo a Detroit, suonavo a bebop, e poi però quando mi sono trasferito a Boston mi sono confrontato con lui, con George Russell, con altre persone che erano molto più di una modernità, anche se erano di generazioni precedenti, comunque di modernità. E lui questa unione tra il classico e il moderno la rappresenta come pochi, diciamo.
Quindi è anche questo qualcosa che ti unisce, questa tua, sì, idea del passaggio da un jazz più, come dire, canonico,
sì,
a qualche cosa di più etereo, diciamo, di più impalpabile.
Sì, perché comunque io mi rendevo conto, venendo da Detroit, che non ero un pianista bop degli anni 40-50, cioè non volevo avere quel tipo di percorso di ricreare quello che è già stato fatto, e quindi lui mi ha spinto di lasciare le cose e fare una ricerca più
personale,
esatto.
Vedo che nelle note di copertina del CD c'è scritto Cover Art by Maya Burke. Chi è che, diciamo?
È mia figlia.
Ah, ecco, benissimo.
Sì, mia figlia.
Bene, quindi salutiamo anche l'autrice di questa bella copertina che, aspetta un attimo, la rimettiamo in favore di telecamera, così si vede meglio. Ricordiamo che stiamo parlando con Greg Burke, nostro gradito ospite qui presso gli studi di Via di Casal Bruciato, in occasione dell'uscita di questo And CMI. Ci sono state presentazioni, ci sono concerti di lancio, ho visto che sei stato un po' in giro anche di recente,
sì,
Bologna, se non ricordo male.
Sì, sono stato a Bologna al Camera Jazz Club domenica scorsa. A Roma presenterò il disco il 1° dicembre alla Casa del Jazz.
Mi prenoto già per la prima fila, ovviamente.
Va bene. Poi metti l'asciugamano.
Sì, sì, il cappello, tutta una fila occuperò, insomma. E ovviamente sarà un piacere sentirlo dal vivo, perché poi io immagino che, insomma, è un disco che si presta molto ad un ascolto in una piccola sala da concerto come quella della Casa del Jazz, che è molto adatta per questo tipo di...
È intimo, sì.
Sì, insomma, è sufficientemente grande da dare calore agli artisti, però contemporaneamente è molto raccolta, per cui ci si sente un po' come dire, tutti uniti, no?
Sì.
Tutti come se fossimo immersi nello stesso mare,
sì.
Tanto per tornare al discorso iniziale. Allora, caro Greg, io sono costretto dalla tempistica della nostra trasmissione a congedarmi da te. Ovviamente ti ringrazio tantissimo per questa tua presenza negli studi di RadioCittàAperta.it. Ti chiedo solamente di spiegarmi il motivo per il quale tra gli 8 brani di questo album hai scelto come brano con il quale salutarci, quindi diciamo, se vogliamo, quello più adatto a questa nostra chiacchierata, il brano Petals on the Water, che è un altro punto riferimento all'acqua. Questi petali sull'acqua, che cosa significano?
I petali sull'acqua raccontano come un scenario di una storia umana, diciamo, che può essere in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento storico, ed è una melodia molto semplice, una cosa forse più vicino alla canzone, che è profondamente triste, questa cosa è molto minore, e quindi uno può portare l'immaginazione a immaginare una scena dove un fiore può essere che uno si lascia con qualcuno.
Che il fiore piano piano si sfalda, no? Come se
esatto.
Perdesse appunto la vita.
Sì, esatto. Ed è diciamo, un pezzo forse un po' archetipo, può essere una canzone europea o diciamo folcloristico come melodia. E quindi volevo collegare anche un po' per il momento che c'è un peso, diciamo, condiviso tra gente da tutte le parti, che c'è un po' un momento di pesantezza emotiva, insomma, che è comunque...
E che ci fa perdere i pezzi, se vogliamo, no? Come se fossero i pedali di un tulipano che piano piano si sfalda, si sfibra.
Sì, esatto. Però poi l'acqua lo scorre, quindi passa anche quel momento, cioè quei pedali passano.
E chissà che cosa diventeranno nel trasporto. Certo.
Esatto.
Molto bene. Allora, Greg Burke and the CMI, album uscito di recente per la Tonus Records, che è la tua etichetta?
Sì, esatto.
E ci sono anche altri artisti che sono...
Sì, ho fatto dischi con Reinaldo Santiago, che è un batterista brasiliano, con Tigist Bekele, che è una cantante etiope, con Michael Rosen, che è un sassofonista.
E quindi dovrei tornare con tutti questi artisti, facciamo tante puntate tutte dedicate alla Tonus Records.
Magari, sì.
Non è detto, adesso lo diciamo così tanto per scherzare, ma vedrai che troveremo modo per ritrovarci.
Ottimo.
In altra compagnia, in altra circostanza. Allora, ringraziamo Greg Burke, 1435 Radio Città Aperta.it, e ci congediamo da lui con l'ascolto della traccia numero 2 del suo album And the CMI, Greg Burke con Petals on the Water. Grazie ancora.
Grazie a te, Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.